touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.
Into the food.
Touch me this, you touch me that.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. Ciao a tutti ragazzi, in questa nuova puntata di Into the Food continueremo la nostra discussione riguardo alle etichette alimentari. Dopo aver visto quindi le informazioni obbligatorie che devono essere riportate nelle etichette alimentari, oggi andremo a vedere quelle che invece possono non essere riportate, ma vengono spesso riportate dal produttore per esaltare la qualità dei loro prodotti. Ecco quindi che nelle confezioni di alimenti fioccano scritte come senza zucchero, dietetico, light, senza calorie. Definizioni che spesso possono fuorviare anche il consumatore e che comunque devono sottostare ad un'attenta regolamentazione. Inoltre in questa puntata voglio parlare pure del significato degli E, cioè degli additivi. Andiamo quindi a conoscerli meglio e vedere quelli che possono magari preoccupare pure un po' più per la salute. Ma prima di cominciare voglio proporvi una piccola curiosità che ho scoperto nell'ultimo periodo e che funziona bene se si vuole risparmiare qualche soldino al supermercato. Diciamo che questa può essere una dritta per noi studenti universitari fuori sede, che quindi magari non abbiamo così tanti soldi da spendere per i prodotti magari top di marca, ma diciamo che possiamo comunque avere un'ottima qualità di prodotto andando a comprare dei prodotti cosiddetti sottomarchio. Infatti, forse non tutti sapete che esistono moltissimi casi in cui un prodotto viene venduto con un determinato marchio, come ad esempio quello di una catena ai supermercati o un discount, ma di fatto viene prodotto negli stessi stabilimenti in cui si producono prodotti di marchi più noti, marchi che ovviamente sono più blasonati e quindi anche più costosi. Ecco quindi che il prodotto convenienza, con buona probabilità, è un prodotto che, se non identico, almeno è molto simile per caratteristiche a quello di marca più conosciuta, ma semplicemente quindi viene venduto con un marchio diverso e di conseguenza ad un prezzo inferiore. Questa è una strategia di marketing che le aziende più blasonate, appunto le più famose, usano per un semplice motivo, cioè accaparrarsi tutta una finestra di consumatori. Infatti magari non tutti i consumatori sono disposti a spendere un tot di euro per un biscotto di marchio X e preferiscono quindi spendere un po' meno soldi per un biscotto di marchio Y. Ecco che quindi, se sia il biscotto X che il biscotto Y sono prodotti dallo stesso produttore, bene, il produttore avrà il 100% del guadagno, sia dal biscotto X venduto a un certo compratore e del biscotto Y venduto a un'altra tipologia di compratore. La materia prima utilizzata, infatti, quasi sempre è la stessa, poiché su alcune linee di produzione conviene economicamente fare confezioni diverse dello stesso prodotto, invece che variare la composizione degli ingredienti per ogni marchio. Conoscere quindi nel dettaglio tutti questi casi può portare a un notevole risparmio per il compratore, che non si riflette però sulla qualità del prodotto stesso. Queste informazioni si possono spesso ricavare in internet ed è necessario fare rete tra i consumatori per questo. Esiste infatti un progetto collaborativo, come quello di ioleggoletichetta.it, che promuove tutta questa serie di consapevolezze e quindi tutti i consumatori vanno a indicare quali prodotti effettivamente riescono a trovare come sottomarchio di una marca più blasonata. Ecco quindi alcuni esempi reali. Ebbene, le fette biscottate Coop sono le stesse prodotte dalla Colussi, mentre quelle del PAM, Panorama, sono prodotte da Chris in Bonn. Il gelato dell'Esselunga, invece, è prodotto da Samontana, mentre i succhi di frutta Auchan sono prodotti dagli stabilimenti della Yoga. Altro esempio è il riso Selex, che è prodotto da Riso Scotti, mentre il tè senza zucchero Eurospin è prodotto dalla San Benedetto. Bella dritta, eh? Ma torniamo adesso alle nostre etichette e andiamo a vedere quelle scritte che più spesso vengono usate dal produttore per anche un po' accaparrarsi le grazie del consumatore e ogni tanto andare anche a fuorviare quindi la sua scelta alimentare. Partiamo dallo slogan senza zucchero. Esso infatti spesso ci attrae, ma può ogni tanto ingannarci. Se infatti prestassimo maggiore attenzione a quanto riportato nelle etichette, ci potremmo rendere conto che prodotti che si dichiarano senza zucchero e che quindi è senza saccarosio, cioè il comune zucchero da tavola, cioè quella piccola molecola composta da glucosio e fruttosio, in realtà possono contenere sciroppo di glucosio, di fruttosio, di cereali o amidi di mais, di maltosio o comunque altri escamotage di zuccheri che comunque non sono saccarosio e innalzano quindi i livelli di glucosio nel sangue, cioè la glicemia, con conseguenza liberazione di insulina, con un comportamento analogo o a volte anche superiore al saccarosio. Importante quindi, come diciamo sempre, leggere l'etichetta e magari scegliere prodotti dolcificati con succo di mele o d'uva. Altra dicitura, dietetico, light o senza calorie. Ebbene, con questi slogan si distinguono gli alimenti che presentano un quantitativo ridotto di grassi in generale, o di colesterolo, oppure zucchero come il saccarosio appunto. Dietro a queste diciture può nascondersi però il ricorso a sostanze additive senza significato nutrizionale, come emulsionanti, dolcificanti sintetici chiamati anche edulcoranti, addensanti o conservanti. Occhio che, ad esempio, esistono casi dove, per abbassare una certa percentuale di un macronutriente, vengono invece innalzate le dosi di un altro macronutriente affinché si mantenga comunque l'appetibilità del prodotto. Questi sono casi, ad esempio, dove per abbassare magari il contenuto di zuccheri semplici viene esaltato il contenuto di grassi. Quindi, attenzione sempre a leggere bene l'etichetta. Un'altra dicitura molto molto importante sono gli oli e grassi, che deve quindi per legge essere sempre abbinata alla tipologia di olio grasso utilizzato. Necessario prestare grandissima attenzione a quanto riportato nell'etichetta e quindi optare per prodotti che utilizzano i grassi migliori, come l'olio di oliva o il burro, piuttosto che indistinti grassi oli vegetali o grassi idrogenati o parzialmente idrogenati come la margherina, oppure altri oli come i semi senza specificazione o di colza, di mais, di soia, di macadamia, strutto, sego. Questo è molto importante ad esempio per i prodotti che sono fritti o che comunque subiscono un trattamento termico elevato. Infatti ci sono oli come appunto l'olio di oliva piuttosto che il burro che risentono meno delle alte temperature e quindi promuovono meno la concentrazione di prodotti nocivi, cancerogeni o genotossici. Infine anche l'immagine sulla confezione è molto importante. Infatti l'immagine presente sul fronte della confezione può spesso essere rappresentativa ed evocativa del prodotto, aspetto che viene comunque precisato con la dicitura l'immagine ha solo lo scopo di presentare il prodotto. Meglio quindi non prestare troppo affidamento a quanto riporta l'illustrazione. Spesso ci pigliamo a dare grandi sole, facendoci delle alte aspettative che poi si smontano quando apriamo il prodotto. Andiamo a vedere adesso il significato degli E, cioè degli additivi. Infatti, se un additivo alimentare è dotato di una sigla E, seguita da un numero, questo significa che supera dei test ed è stato approvato e può quindi essere utilizzato in tutta l'Unione Europea. Questa approvazione è controllata, riveduta e modificata alla luce di nuovi dati scientifici. Questo controllo è spesso delegato ad enti internazionali europei come l'EFSA, la European Food Safety Authority, cioè l'autorità competente per la salvaguardia e quindi la sicurezza degli alimenti, che forse tutti non sanno, ma è giusto saperlo, ha sede proprio nel nostro bel paese, a Parma. Andiamo quindi a fare un piccolo excursus sulle varie numerazioni che possiamo trovare seguite dal cosiddetto appunto E maiuscolo. I numeri che vanno da 100 a 199 sono coloranti, quelli invece che vanno da 200 a 299 sono conservanti, quelli che vanno da 300 a 399 sono antiossidanti e regolatori di acidità, quelli invece che vanno da 400 a 499 sono addensanti, stabilizzanti ed emulsionanti, mentre quelli che vanno da 500 a 599 sono regolatori di acidità e antiagglomeranti. Infine, quelli che vanno da 600 a 699 sono esaltatori di sapidità. Tutti gli altri invece, chiamati quindi vari o che comunque non rientrano in queste categorie specifiche come cere, glasse, gas di confezionamento dolcificanti, vanno tra i 900 e i 999. Ecco alcuni quindi degli additivi alimentari più comuni, andando a vederne il numero e la definizione quindi. Partiamo dagli antiossidanti. Essi prolungano la durata degli alimenti, impedendo quindi a macronutrienti come grassi, oli o talune vitamine di combinarsi con l'ossigeno dell'aria, piuttosto che la luce. L'ossidazione, infatti, rende gli alimenti rancidi e fa loro perdere il colore. L'esempio quindi di un comune antiossidante è la vitamina C, chiamata anche acido ascorbico o E300. Parlando di coloranti, a volte sono usati per sostituire il colore naturale che scompare durante la lavorazione o la conservazione in deposito del prodotto, o per dare ai prodotti un colore appropriato. Esempi sono il caramello E150A, utilizzato in prodotti quali salse e bibite, come la cola. Parliamo adesso di emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti. Gli emulsionanti, come la lecitina, cioè la E322, favoriscono la miscela di ingredienti come l'acqua e l'olio, che altrimenti si separerebbero. Gli stabilizzanti, invece, impediscono agli agenti miscelati di separarsi nuovamente. Una sostanza gelificante comunemente utilizzata è la pectina E440, che viene utilizzata spesso per la produzione di marmellate. Gli addensanti, invece, danno consistenza degli alimenti, come quando si aggiunge farina a una salsa perché risulti più spessa, più corposa, più densa, che spesso viene aggiunta agli alimenti trasformati come minestre, salse e salsicce. Passiamo ai conservanti, quindi, che invece impediscono la deteriorazione degli alimenti. La maggior parte degli alimenti che si conservano a lungo contengono conservanti, a meno che sia stato usato un altro metodo di conservazione, come la congelazione, l'inscatolamento e l'essiccazione. Esempi possono essere nella frutta secca trattata con anidride solforosa E220 per impedire alle muffe e batteri di formarsi, mentre la pancetta, il prosciutto, la carne in scatola o altre carni stagionate spesso sono trattate con nitriti o nitrati, rispettivamente E249 ed E252. Finiamo il nostro excursus con i dolcificanti. Questi spesso sono utilizzati al posto dello zucchero in prodotti quali bibite frizzanti, yogurt e gomme da masticare. Esempi sono l'aspartame E951, la saccarina E954, l'acesulfame K E950 e il sorbitolo E420. Partendo quindi dal presupposto che tutti gli additivi sono regolamentati e che quindi se c'è la loro presenza comunque non ci deve far preoccupare in maniera eccessiva, ci sono alcuni additivi che effettivamente presentano delle criticità. Ad esempio i coloranti. I coloranti effettivamente non possono nuocere alla salute del consumatore, ma spesso possono andare a mistificare una colorazione che potrebbe essere stata alterata per un processo o un deterioramento del prodotto. Altri invece, come i conservanti, come appunto i citati anidride solforosa piuttosto che i nitriti nitrati, effettivamente hanno dimostrato una potenziale genotossicità solo se però consumati a concentrazioni molto elevate, che quindi in un'alimentazione, una dieta comunque bilanciata, non si presenta questo caso. Quindi possiamo stare tranquilli e sicuramente non facciamoci prendere troppo dal panico se vediamo uno di questi additivi presenti nei nostri alimenti. Questa era solo una breve trattazione e un po' per farvi mettere la pulce nell'orecchio. Il mio tempo adesso è finito, però vi consiglio che se avete dubbi potete sicuramente trovare tutte le informazioni più giuste, dettagliate e sicuramente valide nel sito dell'EFSA. Detto questo, spero che la puntata vi sia piaciuta. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Into the Food. Un bacio belli, a presto! Into the Food. Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai crafen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguitici tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto.